Arrigoni, Benassati, Berni, Buonaccorsi, Brugora, Canepa, Carta, Castelbarco, Sciaie Giusti, Di Gennaro, Fasulo, Foschi, Giampa, scusate, Grandi, Grossi, Iarac, Lamperti, Lanza, Manzitti, Manzoni, Marzotto, Mazzali, Pacini, Pedercini, Poli, Pozzi, Riva, Sitia, Testori, Ventura, Zazza. Sono 21 presenti, la seduta è valida.
Bene, il consiglio è aperto, nomino scrutatori la consigliera Carta, la consigliera Grossi e il consigliere Fasulo. Iscritti a parlare? Si sono iscritti a parlare il consigliere Lanza. Consigliere Lanza, ha la parola.
Presidente, mi rivolgo a lei e all'assessore Abdu. Io guardo sulla mia zona, cioè la mia piccola zona. Allora, mi domando il perché il Comune di Milano dia un permesso per il carico scarico a una ditta, normalissimo, spende i soldi, non ci sono problemi. Un permesso dato venerdì 28 giugno per martedì 2 luglio. Hanno preso 5 posti per i residenti. No, attenzione, hanno preso 5 posti per i residenti. Per i residenti, quindi un'altra cosa che non capisco, perché non danno le strisce blu ma danno le strisce gialle? La prima domanda. E in secondo luogo, in questo periodo, quando c'è molta gente che va via, dare un lasso di tempo così corto mi sembra un'assurdità. Perché io sono tornato in tempo perché sono tornato lunedì, ma quelli che tornavano il martedì trovavano la macchina spostata senza una preventiva comunicazione. Non capisco il motivo di questo. Un'altra cosa, in via Nerino, io so che lei è sempre attento, è un trasloco, sì sì. Però con 3 giorni... Ma io dico solo che con 3 giorni in anticipo, se uno va a fare la via, e come fanno i residenti a saperlo e a tornare? Ecco, un'altra cosa, in via Nerino, non so se vi è capitato di passare, da sabato hanno chiuso la strada in via Nerino. Allora cosa succede? L'hanno chiusa per motivi legittimi, perché il palazzo, mi sembra forse Palazzo Durini, quello che c'è in via Nerino, sta perdendo i calcinacci. Il problema qual è? Che hanno chiuso la strada, la gente non lo sa, perché non c'è un cartello preventivo in via, dove c'è la piazzetta, come si chiama quella che c'è in via Stampa, non so se c'è la presente. C'è all'accesso. Sì, all'accesso. Allora cosa fanno le auto? Al posto, non sapendolo, perché devono uscire su via Torino, arrivano davanti lì e ingolfano il vicolo Santa Maria Valle e fanno tutto il giro. La mia domanda è, non si può mettere un cartello per dire che è chiuso l'accesso, è certo che capito, per quello che mi interessa, l'accesso su via Torino, mi sembra molto semplice, si evita di ingolfare il vicolo Santa Maria Valle e così evitiamo che le macchine facciano un giro inutile. Era solo questa la mia richiesta, grazie.
Grazie consigliere Lanza. C'è un senza tessera che vorrebbe identificarsi. Consigliere Iarac, a lei la parola.
Di già? Che gentile, grazie. Buonasera. Io volevo fare 3 segnalazioni. Buonasera a tutti. Io ho 3 segnalazioni velocissime. Allora, una, mi arrivano delle foto dai cittadini della zona di via San Marco. in prossimità del Ponte delle Gabelle, la diga di Leonardo, che in teoria quel palazzo lì è di proprietà del comune, no? Sì, quello di sinistra. E in teoria è vuoto, ma in realtà tutte le mattine si trovano cumuli e cumuli di immondizia. Adesso io poi dopo le giro le fotografie che mi sono arrivate, perché ho proprio le foto, però mi hanno chiesto se si poteva segnalare questa cosa, perché dice, è strano perché in teoria non c'è nessuno, però c'è un sacco di immondizia, come se fosse, sì, quello davanti proprio, bravissimo, esatto, quello però dice, in teoria non c'è nessuno, e quindi è strano che possa generare così tanta immondizia, cioè dice una roba particolare, quindi capire, probabilmente non è segnalato anche da parte nei confronti dell'AMSA o non so. Comunque questa è una delle segnalazioni. La seconda segnalazione è che dobbiamo, credo, prendere in mano. Voi sapete benissimo che storicamente io sono sempre stato a favore dei locali, lo sanno tutti. Però credo che c'è qualcosa che ci è scappato di mano. Cioè, Santa Marta via San Maurizio, secondo me, ci è scappata di mano. Nel senso che c'è un locale che fa angolo tra Santa Marta e San Maurizio. Io l'altro giorno ci ho messo 35 minuti, 35 minuti per passare.
A che ora?
Ed erano le 8 e un quarto, 8 e mezza di sera. No, 8 e un quarto, 8 e mezza, sarà stata sulle 8, non mi ricordo. Comunque io non ho niente contro il bar o il locale, però non si può neanche pensare che si crei una coda così lunga da una parte e dall'altra. Cioè, io e credo che io sia tacciabile di tutto tranne che io sono a favore di tutti quelli che sono i punti di commercio, quindi guai a Dio, però in questo caso probabilmente c'è scappata di mano, cioè va gestito un secondo, perché crea notevoli, anche gli stessi motorini stanno in coda, perché c'è tutta la gente in mezzo alla strada e gli stessi motorini non possono passare. Tant'è che molti fanno che cosa? Prendono Santa Marta in contromano e escono dall'altra parte, i motorini escono dall'altra parte, perché quel tratto di Santa Marta non è comunque trafficato, e quindi fanno anche questa manovra. L'ultimo punto è, Presidente, via Raiberti, quella dell'UNES, tricolore. Cioè dobbiamo trovare un sistema per risolvere questo problema, perché ancora l'altro giorno purtroppo queste persone si sono rivolte in maniera maleducata, sputano la gente che passa. Adesso mi dicono, io non l'ho ancora guardato personalmente, che hanno anche dei cani di razze, non ce l'ho con i cani, ma di razze che comunque sono decretate di quelle più cattive, eccetera. Quindi per cui probabilmente, Presidente, dobbiamo capire se vale la pena davvero fare un tavolo con la municipale, con la questura, per capire come gestire questa cosa qua, perché è diventata le persone che gestiscono il supermercato mi dicono che loro hanno avuto una perdita netta del 30% a causa di questa roba qua, perché no, questo, allora, no, Fabio, io non entro nel merito del perché e del per come, va benissimo, no, per carità, però c'è da dire che è una cosa che, ripeto, non sto dicendo domani mattina, perché adesso siamo in prossimità della ferma di agosto e c'è quello che vogliamo, però magari pensare in anticipo a settembre di colloquiare con il comandante dei vigili e magari la questura, in maniera tale che ci sia, non so se un presidio fisso, non so cosa dire, nel senso che giuro non so più cosa dire, però è brutto continuare a ricevere i messaggi o le telefonate delle persone che ti dicono questa roba qua non si può più frequentare perché è diventata troppo pericolosa. Questo è il concetto. Basta, queste sono le mie tre segnalazioni. Grazie.
Grazie, consigliere Iarac. Consigliere Testore, la parola.
Sì, grazie. In realtà torno sulle questioni poste dal consigliere Lanza. Oggi, venendo qua peraltro, uscendo da Piazza Sant'Ambrogio, ho fatto via Lanzone, che adesso è a doppio senso, quindi posso farla anche in uscita. Arrivo in piazza Scrive e mi trovo di fronte a Via Ranzone, in realtà chiusa per dei lavori, non so di che tipo, ma il discorso è che in questo modo per me non ha senso avere due uscite da Sant'Ambrogio, perché a quel punto devo comunque tornare in via San Pio, San Pio V, tornare dietro e andare di là. Ma non possono segnalare queste cose e anche ragionare sul fatto che nel momento in cui la piazza è chiusa e quindi l'unica possibilità di uscire sono quelle due lì e non possono fare un cantiere in quel modo, perché no, è tutto bloccato. Sì, è quello che non ha senso, capisci? Perché uno esce, arriva lì e poi cosa fa? Non può andare fuori di là, deve comunque tornare verso l'altra parte. Esatto, e quindi noi siamo qui a dirvi, però, di dirglielo quantomeno. Grazie.
Grazie, consigliere Testoni. Consigliere Di Gennaro, prego.
Grazie Presidente, vabbè, intanto comincio con dire che questo freschetto mi inebria, mi sembra di essere a Taormina in primavera, sono felice. E volevo dilettarvi col mio super classico, cioè la mozione, che ormai penso sia un unicum, non credo che ci siano altri consigli di municipio nel paese dove ogni anno, purtroppo ho saltato l'anno scorso, questo è un grave difetto che pagherò in un'altra vita, si ripropone la stessa mozione per appunto la sospensione estiva del provvedimento Area C. Quest'anno però abbiamo un po' di chicche, nel senso che oltre alla motivazione consueta dell'incompatibilità, che io continuo a ritenere grave, tra l'orario estivo dei mezzi pubblici, che costringe le persone a aspettare decine e decine di minuti sotto la canicola dovendo scegliere se fare questo o pagare questi benedetti 5 euro, abbiamo però alcune cose nuove. Abbiamo il fatto che ci saranno dei lavori di manutenzione di una linea metropolitana che rischiano di rendere il servizio pubblico ancora meno efficiente su quelle tratte. Abbiamo la tariffa del mezzo pubblico, che oltretutto è anche aumentata a 2 euro, insomma non sono aspetti da poco. E invece abbiamo, come mia inserzione, che avevo già peraltro preannunciato al Presidente, nelle cose che chiedo nella mozione o che segnalo nella mozione, è la possibilità di chiedere alla Giunta e al Sindaco di valutare se sospendere il pedaggio solo per i cittadini milanesi, lasciandolo invece in vigore per i mezzi di non milanesi, come possono essere turisti o cose del genere, perché ascoltando anche il suggerimento del mio amico Sizia, obiettivamente chi viene da fuori ci sta anche e paghi in maniera diversa, e personalmente non ritengo questa discriminazione incostituzionale, perché ci sono ottimi motivi, posto che un milanese paga una serie di tasse a Milano che i non milanesi non pagano, e aggiungo che, come invece chi è più tecnico del diritto avrà già intuito, per un provvedimento la sospensione che dura un tempo così breve, il rischio che venga dichiarato incostituzionale è nullo, perché manca il tempo tecnico. Aggiungo a questo che, posto che siamo usciti in anticipo con questa tematica, il sindaco si è già espresso in maniera, diciamo, curiosa su questo aspetto, dicendo sempre, però non dicendo che è contrario, dicendo che non ne vede, non ne comprende il motivo. Io penso e spero che, facendo consueto lavoro, magari anche di mediazione, tra quello che chiedo e quello che spero riusciremo a chiedere insieme, si riuscirà anche a spiegare al sindaco che forse non è tra coloro che prendono i mezzi pubblici in agosto, mi piace fare questa ipotesi, si riuscirà, dicevo, a spiegare anche al sindaco perché almeno nella parte centrale di agosto sospendere Area C potrebbe essere una cosa molto intelligente. Nel frattempo ho appreso dai giornali che la lista Sala ha presentato un curioso ordine del giorno invece per un bellissimo aumento del 33% della tariffa di Area C. Mi sono puntualmente procurato la mozione tramite i nostri efficientissimi uffici del Consiglio Comunale, e nella mozione, che poi magari vedremo insieme con chi la vuole, oltre a una serie di perle fantastiche che non sto neanche a citarvi, ho però scoperto una cosa invece che trovo molto interessante, cioè che il 30 ottobre il Consiglio Comunale ha approvato un ordine del giorno in cui si dicono una serie di cose che non mi convincono per niente, e una sulla quale invece mi batto da molto tempo, che è impegnare la Giunta e il Sindaco a eliminare l'obsoleto sistema degli spicchi, che data ormai 30 anni ed è ormai fuori luogo, superato dal tempo e dalla storia. Da questo punto di vista sicuramente mi procurerò questo ordine del giorno del 30 ottobre e vorrei sapere anche dalla maggioranza se ci può essere l'idea, visto che questo ordine del giorno è già stato approvato di là, una possibilità di lavoro interessante nel senso di questo superamento degli spicchi, di dare qualche indicazione operativa alla Giunta in questo senso. Deposito la mozione, che firmo ovviamente, e spero che voteremo sicuramente prima della pausa, previe mediazioni, passaggi in commissione e tutto quello che la maggioranza riterrà. Grazie.
Grazie, consigliere Di Gennaro. Bene, se non c'è nessun altro iscritto a parlare, iniziamo. Se non c'è nessun altro iscritto a parlare, iniziamo con l'ordine del giorno, che recita il primo punto: comunicazione del Presidente del Municipio. Presidente, desidera intervenire? No. Bene, grazie. Allora, il punto 2 recita osservazioni e proposte sull'aggiornamento del piano di governo del territorio. Abbiamo un emendamento, prima firmataria la consigliera Bonaccorsi ed altri, che vi leggo, pregando poi la consigliera Bonaccorsi di darne spiegazioni. L'emendamento Bonaccorsi recita: dopo valorizzare il percorso delle mura cinquecentesche all'obiettivo 4.6, inserire: è necessario anche considerare il centro di Milano come luogo del motore dell'economia, della finanza, del sistema bancario professionale milanese e lombardo e anche nazionale, nonché attrattivo turistica tra le prime in Italia. La grande affluenza di city users legate a tale attività e le necessità diverse che ne scaturiscono sia a livello di servizi sia di mobilità contribuiscono a delineare la fisionomia di questa piazza della città tra le verte. Consigliere Bonaccorsi, la prego di illustrare.
No, perché se c'è l'introduzione, fa l'introduzione generale.
Non ti prenoti, cioè faccio l'intervento introduttivo e poi
il prenotica dovrebbe essere.
Scusate, io pensavo.
Va bene. Assessore Abdo, prego.
Sì, allora, un po' come abbiamo introdotto in commissione presentando il documento e anche nella prima delle due commissioni che abbiamo dedicato al PGT, siamo nella fase delle osservazioni, non è automatico, non è dovuto che i municipi diano forme di parere, in realtà c'è una scelta di inserirci anche nell'ipotesi, nella finestra della possibilità di fare le osservazioni al PGT nei giorni possibili, che scadono credo il 15 di luglio, ragione per cui abbiamo condizionato in tempi, un tempo poi che comunque è stato utile a sviluppare la discussione, due commissioni a questo consiglio, in realtà poi dovrebbe ripassare, anzi ripasserà per espressione formale di parere dopo il passaggio in giunta del documento che avrà incamerato le osservazioni aperte alla cittadinanza eccetera, quindi noi però riteniamo comunque di fare le nostre osservazioni che riprendono il nostro documento già votato alcuni mesi fa, su cui abbiamo fatto proprio delle modifiche puntuali all'impianto del PGT, niente di stravolgente, ma facendo alcune precisazioni. Alcune delle modifiche, peraltro, delle proposte di modifica sono state accolte, le abbiamo sviscerate in commissione, soprattutto anche alcuni allineamenti rispetto al tema del commercio che non era considerato, ma in realtà per un problema anche di scambio di informazioni secondo me tra gli uffici, per cui tutta la parte dei servizi commerciali, che evidentemente uno strumento così composito come il piano di governo del territorio deve raccogliere, quindi noi abbiamo richiamato la necessità di inserire nel PGT anche tutta quella che è la mappatura dei mercati, per cui ognuno dei mercati settimanali della città di Milano ha in seno al settore commercio tutta una mappatura delle criticità, delle dimensioni, degli orari, delle problematiche, delle sperimentazioni in atto circa la raccolta dei rifiuti, circa il compattamento dei rifiuti, quindi ogni mercato ha una sua vita e ritenevamo utile, partendo dal presupposto che il piano dei servizi, nei servizi commerciali deve prevedere anche tutto il catalogo, quindi la descrizione di tutto quello che sono i mercati, perché anche in base alla direttiva europea Bolkestein tutti i mercati sono considerati servizi commerciali, mercati su area pubblica, quindi abbiamo ritenuto di inserire. E poi ci sono invece altre questioni circa il documento generale introduttivo del piano di governo del territorio, circa la forma dei NIL, circa alcune questioni sostanziali, circa le destinazioni d'uso, in particolare il tema della perequazione relativamente al centro, che o non sono state accolte o sono state controdedotte in maniera secondo noi non soddisfacente, che riteniamo di ripresentare e quindi al di là della parte, insomma, della parte di premessa abbiamo ritenuto di analizzare una serie proprio di controdeduzioni fatte alle nostre modifiche e di ripresentarle, talvolta di riformularle. In questo senso credo che il lavoro fatto quindi rappresenti meglio non solo la nostra idea di PGT e di PGT in rapporto anche al centro storico, quindi non solo per quanto riguarda le regole, quindi andiamo a parlare di mutamenti di destinazione, di perequazione e di rigenerazione urbana, ma anche rispetto a quella parte di discorso introduttivo che poi in qualche modo riguarda anche l'emendamento della consigliera Bonaccorsi, circa il senso del centro storico nella pianificazione, che è una pianificazione con un respiro lungo da qui al 2030 di una città come Milano, poiché uno dei temi emergenti nel PGT e soprattutto nella fase di riscrittura di questi ultimi anni del PGT è quello della riqualificazione generale di alcune piazze medie nel senso di distanza dal centro, come Piazzale Lotto, Piazzale Loreto, quindi una pianificazione che cerca di dare un'identità maggiore ad alcune piazze un po' irrisolte e insensate dello sviluppo milanese nella parte semicircolare, quella semicentrale, come appunto Loreto, Maciachini, Corvetto, eccetera. L'idea è quella di inserire, che avevamo già messo, ma che ti vogliamo anche meglio in uno dei punti, la grande piazza del centro, intendendo il centro storico anche come un ambito in cui la limitazione al traffico privato per sviluppare meglio le funzioni del centro, la valorizzazione degli elementi monumentali, la tutela comunque anche delle funzioni che il centro ospita, considerando il centro storico come una grande piazza in cui quel giusto mix di interventi sia sugli elementi viabilistici che sugli elementi urbanistici, che sugli elementi anche di valorizzazione di alcuni aspetti, come può essere la valorizzazione della cerchia dei bastioni, anche della memoria storica dei bastioni, in questo abbiamo richiamato il nostro DG, possa vedere una considerazione maggiore di questo strumento di pianificazione che insomma sostituisce i vecchi piani regolatori in modo anche più dinamico e più utile. L'ultima cosa che volevo dire è appunto invece abbiamo ribadito ulteriormente la questione della conformazione dei NIL, che tiene presente alcuni vizi di origine del disegno dei NIL nel centro storico. I NIL, ricordo, sono i nuclei di identità locale che disegnano la dotazione di servizi di tutte le porzioni di città in cui la città è divisa, che sono appunto i NIL, e disegnando questa dotazione attraverso queste aree funzionali che sono i NIL, la nostra opinione è che nel centro i NIL siano disegnati, il centro che non ha i borghi storici delle aree periferiche, i quartieri storici, ma un territorio che è un continuum urbanizzato, e quindi ogni divisione del centro storico in quartieri è una divisione, convenzionale, si decide dove far passare la divisione, e allora abbiamo ritenuto che per esempio dare ai due parchi monumentali una dignità di NIL autonomi avesse poco senso, perché ci sono pochi servizi, infatti il catalogo dei servizi, che è quell'enorme elenco collegato a ogni NIL sui due parchi, è fatto di 4-5 righe, così come anche le forme sono discutibili, perché non tengono conto dell'esistenza dei municipi, e quindi, visto che i municipi hanno nel regolamento, nelle loro funzioni, anche il monitoraggio dei servizi erogati, ci interessa capire in che modo i NIL tengono conto del decentramento amministrativo, e poi c'è questo NIL del centro disegnato in maniera unitaria senza però il pezzo di Brera, e anche questo ci sembra un elemento di debolezza, per cui o uno non fa i NIL, ma il regolamento e la strutturazione dei PGT obbliga ad avere queste unità di individuazione dei servizi, e quindi può essere l'occasione la fase di ridefinizione del PGT e anche di ridefinizione della forma dei NIL, e quindi facciamo delle proposte. La proposta che avevamo fatto è stata controdedotta in maniera secondo noi confusa, perché ci hanno risposto spiegandoci a cosa servono i NIL, grazie, lo sapevamo già, vorremmo fare un passo ulteriore, quindi sicuramente questo elemento decidiamo di ribadirlo all'interno del documento. Grazie. Abbiamo inserito anche qua un riferimento, perché questo PGT decide, anche tenendo conto della legge regionale e del fatto che quindi ha la struttura tripartita fatta dal piano delle regole, dal piano dei servizi, quindi dalla struttura aggiunge anche il piano delle attrezzature religiose, e ci sembra giusto fare un riferimento a questo, con l'ipotesi di collocare delle strutture religiose anche nel centro storico qualora lo si ritenesse utile. Ovviamente questo si confronta e deve tenere presente di tutte le prescrizioni che la legge regionale dà, e quindi compatibilmente con quello che prescrive e permette la legge regionale. Grazie, però abbiamo inserito la previsione.
Grazie assessore Abdo. Consigliere Fasolo, che si vuole intervenire? Prego.
Grazie, non ho ricevuto i documenti, quindi lo vedo adesso, lo vedo ora. Farò due riflessioni, una più puntuale con una domanda e una più generale. Quella più generale è, ahimè, un vecchio punto richiamato in continuazione. Adesso non so se nel testo più completo è presente, però dato tutta la riflessione che abbiamo fatto l'anno scorso, il lavoro fatto l'anno scorso su un'opera che avrebbe avuto un impatto definitivo o comunque di grande respiro, una riflessione sulla ridefinizione, riqualificazione, ripensamento della cerchia dei Navigli, e qui si pensa alla città al 2030, io ho qualche... anche dal punto di vista debilistico,
qui c'è la riflessione, sì. Una grande piazza del centro,
però anche però potrà avere, avrà un impatto, cioè un ripensamento della dell'area viabilistica, della infatti io pongo come domande, però mi sembrava, cioè, non citare affatto quello che comunque in generale è un aspetto che ha un impatto sia debilistico sia sulla riqualificazione di tutta l'area urbana, io credo che abbia un sia meritevole perlomeno di una riflessione, anche banalmente dire si invita a continuare il discorso di riflessione pur indipendentemente dal fare o non fare Navigli, perché secondo me è un tipo di lavoro che è importante, è un tipo di lavoro che, ripeto, su cui sia l'amministrazione, cioè l'amministrazione centrale e municipale, in termini economici e in termini di risorse umane e spese, ci ha messo molto ha coinvolto un sacco di persone, un sacco per me in termini relativi, ma la nostra votazione ai tempi era sembra che non fosse così tante persone coinvolte, ma comunque diverse centinaia di persone avevano comunque partecipato ai lavori in quella che nelle ambizioni e nei fatti è stata in qualche maniera la più vivace esperienza di partecipazione della città a un disegno, a un ripensamento della vivibilità della città e in particolare del centro storico. Per cui secondo me in un piano al 2030 è un qualcosa che dovrebbe essere considerato in termini positivi, negativi o neutrali. Comunque una notizia secondo me sarebbe corretta inserirla. Detto questo, invece non mi è chiaro un passaggio che probabilmente con la vostra risposta apparirà chiaro, che è quello riferito alla delocalizzazione delle imprese, che non mi è chiaro appunto la lettura, perché mi sembra di capire che si proponga di non permettere delocalizzazione delle imprese laddove l'attività produttiva abbia comportato la contaminazione, però ovviamente il testo completo ha una specifica maggiore, perché fatto così io non lo capisco, cioè non ne capisco il senso. Se c'è la contaminazione, allora occhio, mi verrebbe più corretto pensare di favorire la delocalizzazione e imputare gli oneri di bonifica, ipotizzo, però andrebbe capito, perché se qui c'è scritto che se c'è contaminazione l'impresa non si muove, non mi sembra del tutto logico, e quindi vi interrogo sul senso preciso di questa indicazione. Grazie.
Grazie consigliere Fasolo. Ci sono altri interventi? Presidente Rigone, vuole intervenire adesso o perché metterei in votazione l'emendamento?
Siamo sulla parte generale.
Benissimo. Presidente Rigone, ha la parola, prego.
Allora, dunque, facciamo un piccolo inquadramento però del punto a cui siamo, perché sennò sfugge, diciamo, il percorso così come poi si estrinseca nelle sue fasi precedenti e successive. Allora, noi praticamente in questo momento siamo dal punto di vista deliberativo a metà, praticamente. Cioè, nella prima fase, ma a me non dà fastidio, non so, a me dà fastidio, però lo so, ognuno ha le sue manie, io sento lo spiffero. Allora, c'è anche uno spiffero, diciamo, parlante, cioè parlante e semovente, quindi vabbè. Comunque, allora, noi siamo a metà, perché nella prima fase noi avevamo espresso delle indicazioni da inserire nel piano, no? In questa fase qui, dopo l'approvazione da parte della giunta, l'adozione, noi siamo alla fase delle osservazioni. Allora, la fase delle osservazioni è quella dove soggetti diversi, fra i quali abbiamo sempre ritenuto che ci fossero anche gli organi dell'amministrazione, no? Potessero esprimere delle osservazioni puntuali a parti del documento che devono essere oggetto di controdeduzione obbligatoria al momento in cui c'è l'approvazione. Che cosa succede? Quindi in questo caso noi riprendiamo alcune osservazioni che non erano state accolte oppure che riteniamo che non siano state sufficientemente dedotte. Le riproponiamo sotto forma di osservazione specifica, mentre nella fase precedente erano un po' più generali. Se voi andate a prendere il testo precedente era più generale la indicazione, invece qui diventa più specifica. E poi la terza fase, nella quale qua, una volta che di là hanno approvato, cosa che avverrà intorno alla fine di agosto, no? Si andrà poi al parere definitivo sul piano, sulle modifiche, diciamo, del piano. Tra l'altro, su quello, apro la parentesi, è stato chiesto in sede di conferenza dei presidenti un accordo, che mi sembra complessivamente che sia stato accettato, di riduzione dei termini di parere da 30 a 20 giorni che va a consentire che poi ci possa essere il dibattito in consiglio comunale, perché se fossero stati 30 giorni praticamente arrivavano i 30 giorni sostanzialmente al termine della scadenza, per cui il dibattito in consiglio comunale sarebbe dovuto essere contingentato ad un giorno, che faceva un po' ridere, cioè, però tecnicamente doveva essere contingentato perché c'era il termine, quindi si torna indietro 20 giorni, quindi c'è un parere entro il 20 di settembre. Detto questo, vengo a chiarire le questioni che vengono poste. Allora, quello che dovete guardare meglio non è tanto la parte di premessa che sostanzialmente riprende le questioni precedenti e diciamo le ricorda e le sistematizza poi in 9 punti che sono quelli che ci interessano, lasciando perdere tutte le osservazioni che sono state già accolte, quindi quelle non le tocchiamo più. Per quanto riguarda le osservazioni, si dividono sul documento di piano, sulla piano delle regole e sul piano dei servizi e infine sul piano dei servizi religiosi. Quindi quello che dovete guardare è quello che c'è scritto dopo rassegna, che praticamente costituisce qui il dispositivo, ma è la serie di osservazioni specifiche che vengono fatte. Il resto del testo, diciamo, interessa, ma fino a un certo punto, per capirci, che è questo che poi deve essere controdedotto. Allora, per arrivare a quello che dicevi, allora, a parte la prima cosa che è su quella di Duomo ai quartieri, che in realtà interessa meno il centro storico, interessa più la struttura della città, è una valutazione un po' particolare che non crediamo poi neanche che abbia accoglimento stando le pianto del piano. Nella seconda, dove si inserisce questa indicazione della grande piazza del centro che fa da riferimento all'indicazione delle piazze che sono punteggiate come elementi qualificanti del piano, siccome le piazze sono punteggiate, diciamo, nelle aree periferiche, qui si dice va bene mettere queste piazze qua, ma perché non valorizzare in modo diverso la struttura dell'area centrale della città? E questo viene incontro a quanto dicevi, perché non è che ci dimentichiamo della questione dei Navigli, perché la questione dei Navigli rimane, ma siccome è già ricompresa nel piano, noi la citiamo, diciamo, un po' collateralmente, dove si dice in questa osservazione: il centro storico deve diventare la grande piazza del centro, una grande isola ambientale a progressiva riduzione del traffico privato di attraversamento, che ha i suoi cardini non solo nel percorso di valorizzazione dei Navigli, ma perché diciamo così? Perché c'è già, e quindi è inutile che lo ridiciamo da capo, no? Ma anche, e questo invece non c'è, in questi punti che sono: sistema riconoscibile di valorizzazione pedonale ciclistica sulla scorta delle proposte del PUMS, quindi riprendiamo quello che avevamo proposto dall'altra parte, definizione e progressiva valorizzazione delle aree pedonali e ZTL, il che significa aumentare le aree pedonali e aumentare le ZTL, riduzione della velocità anche sotto i 30 km orari, perché questo identifica quelle aree in cui il pedone ha la precedenza sul veicolo, cosa che è ben possibile in sé, realizzazione diffusa di marciapiedi a raso allargati, reperendo i fondi anche con opere a scomputo, cioè il meccanismo a utilizzare lo scomputo per andare a intervenire su tutte quelle aree dove i marciapiedi sono stretti per metterli a raso e adottare i provvedimenti conseguenti di riduzione della velocità, ZTL merci, nuove alberature di medio-basso fusto con la valorizzazione del percorso delle mura cinquecentesche. Questo è il ragionamento e quindi questa è l'osservazione, che appunto in quanto osservazione deve essere puntuale, non generica, perché generica serve a niente in sé, perché non è un'osservazione, è un'altra roba, è una roba aulica che uno può anche fare, ma che non c'entra con l'osservazione di per sé stessa, doveva essere fatta prima oppure dopo, semmai, per giustificare un parere favorevole o negativo. Vengo all'altra questione, anzi a due questioni. Uno è la questione della perequazione. Allora, la questione della perequazione, che probabilmente non è facilmente intendibile, insomma, dalle masse, diciamo, perché evidentemente è una questione un po' tecnica. La perequazione è un sistema che fu creato dalla regione, secondo alcuni ha ragione, secondo altri non ha ragione. Io sono della parte che dice che fondamentalmente è un sistema ragionevole, nel senso che va a parificare tutte le aree, mentre prima nei vecchi piani regolatori si identificavano delle aree a servizi, delle aree in un altro modo. Quello che c'aveva l'area a servizi, dico il proprietario privato che aveva l'area a servizi, tra virgolette doveva accontentarsi in caso di esproprio dell'indennizzo, senza valorizzare le volumetrie. Siccome l'indennizzo non è pari al valore delle volumetrie, evidentemente c'è una disparità di trattamento. Quindi si introduce questo nuovo sistema dove ogni luogo, compresi quelli pubblici, ha un limite, un minimo di dimensione volumetrica. Ora, che cosa avviene però? Che i diritti volumetrici possono spostarsi, come dire, possono decollare e atterrare in un posto diverso, ovviamente con delle condizioni, perché non è che se io prendo diciamo 100 metri quadrati al quartiere Stadera valgono uguali che 100 metri quadrati al quartiere Monte Napoleone. No, potrebbe anche succedere fra un po', magari potrebbe, con la valorizzazione delle periferie potrebbe anche succedere. Adesso però non siamo arrivati esattamente a questo punto, quindi facciamo il passo ulteriore. Allora, noi che cosa diciamo però? Che siccome nel centro la densità edilizia è particolarmente elevata, e tanto elevata anche dai nuovi sistemi di calcolo delle volumetrie, che escludono dalle superfici tutta una serie di superfici che prima erano ricomprese, e questo spiega il fatto che alcuni edifici con la stessa volumetria oggi si alzano, ma per un motivo molto semplice, perché se io non conto più le scale, gli anditi, eccetera eccetera, lo sappiamo. Vabbè, magari tu lo sai, diciamo in senso generale, vabbè, qualche dubbio. Allora, come diciamo, nel piano precedente il trasferimento dei diritti volumetrici qua era vietato, non era possibile, qui invece viene consentito. Ora, è vero che molto spesso le volumetrie sono sature, cioè siamo già al tetto, per cui non è possibile andare oltre al tetto della regola, e quindi non possono atterrare nuove volumetrie. Però non è vero in tutti i casi. In alcuni casi c'è la possibilità di far atterrare, soprattutto su alcune aree ancora libere. Risultato dell'operazione, noi diciamo no, modificate questa parte, e nel centro storico non è consentito l'atterraggio della perequazione da fuori, è consentito solo l'atterraggio della perequazione all'interno o dall'esterno a fuori,
dall'interno.
Cioè dall'interno a fuori,
e questo, sull'interno.
O all'interno sull'interno. L'ultima cosa è quella che riportava prima Fasulo. Allora, nella disciplina della delocalizzazione delle imprese, no? È una disciplina di tipologia premiale, ok? Allora, se è una disciplina di tipologia premiale, è vero che esiste la logica di, portata dalle norme europee, chi inquina paga, ok? Nel senso che chi ha fatto l'inquinamento dovrebbe poi fare le bonifiche. Che cosa avviene però nella pratica? Che se chi inquina paga non paga, per tante ragioni, non sto dicendo.
Parliamo del caso Palmolive.
Vabbè, non parlo di casi specifici, diciamo, nel caso qualcuno per esempio fallisca, faccio questo esempio, fallisce il proprietario dell'area, no? A quel punto chi è che si deve riprendere e fare la bonifica? La pubblica amministrazione, la quale poi ha tutti i diritti di rivalsa che volete della terra, rispetto però a uno che non ha beni di solito, o comunque i cui beni, diciamo, si sono volatilizzati altrove. Quindi la pubblica amministrazione assume la spesa, la fa, non la recupera, e chi ha fatto chi ha quella struttura e riprende in mano quel bene senza bonificarlo deve godere di un'agevolazione di trasferimento per decolocalizzazione? il meccanismo non funziona così, almeno secondo noi non può funzionare così, poi uno può pensarlo in un altro modo, per carità. La valutazione che si faceva è nel momento in cui non si è rilevata la contaminazione dei luoghi, questo non può dar diritto a uno strumento agevolativo. Questa è la ragione per cui è stata inserita questa previsione, che poi, come dico, prima è stata controdedotta dicendo che ci abbiamo torto, però questo non vuol dire che nel momento in cui abbiamo torto dobbiamo per forza fare marcia indietro, perché non esiste questo metodo. E soprattutto non ce l'hanno spiegato, insomma, così bene. Quindi questa è un po' la struttura dell'indicazione. Glisso sul resto perché ne ha parlato prima l'assessore Abdu. Non so se sono stato chiaro, spero di sì, grazie. Allora, il termine temporale, no, allora, cosa succede? No, succede così, cioè c'è una norma europea che è quel principio, su quel principio ricade una norma italiana, no? E ricade anche normativa regionale, Lombardia, no? Che cosa avviene? Che nel momento in cui si rivela la contaminazione, si apre un procedimento in cui il soggetto che ha contaminato deve fare un piano di caratterizzazione dei luoghi. Piano di caratterizzazione significa sostanzialmente andare a vedere com'è la contaminazione e trovare degli strumenti di esecuzione, vuoi degli scavi, vuoi, insomma, ci sono strutture, meccanismi diversi secondo la tipologia, in cui deve essere messa a posto l'area. Il termine viene apposto nel procedimento di caratterizzazione dell'area, perché non puoi mettere un termine uguale dappertutto, perché dipende che tipologia, ci sono le lavorazioni che richiedono un tempo e anche diverse modalità. Allora, quello lo ricarica lo Stato. Chi arriva, no? Chi arriva e si compra il bene, che però è derivante da una condizione in cui la struttura è stata contaminata, in questo modo comunque, in caso di fallimento si compra il bene, in caso non avesse beni il proprietario, stessa roba, si trova comunque a un meccanismo per cui io ti agevolo, ti do un'agevolazione. Allora c'è da chiedersi perché ti devo dare un'agevolazione, cioè ci sono degli strumenti, insomma, collaterali che possono, se volete metterla in modo maligno, possono risultare degli strumenti sanzionatori accessori di tipo preventivo, cioè stai attento perché se tu fai la contaminazione di quel sito, io non ti consento la decolonizzazione dell'impresa, perché questo,
neanche se ho bonificato, neanche se ho provveduto,
se ho bonificato la contaminazione non c'è più.
Ho capito.
Se ho bonificato la contaminazione non c'è più.
Presidente Rigoni, ha terminato? Presidente Rigoni, ha terminato? Consigliere Bonaccorsi.
Volevo chiarire il senso alla fine dell'introduzione del mio emendamento. Premesso che ho apprezzato tantissimo il lavoro svolto dalla Commissione e le osservazioni, ho apprezzato più le vostre controosservazioni delle risposte che sono state date dagli uffici, quindi ho apprezzato tantissimo il lavoro. Ho apprezzato anche la definizione del centro come piazza del centro di Milano. È che secondo me in quello che è scritto in questo documento manca un pezzo. Se io dovessi leggere quello che è scritto qua, penserei al centro di Milano come un'oasi ambientale, ma chiunque pensi al centro di Milano pensa a qualcos'altro. Il centro di Milano è fondamentalmente il motore dell'economia, sicuramente di Milano, sicuramente lombarda e forse anche nazionale, anzi quasi sicuramente. Quindi non comprendere in un piano che prevede la Milano del 2030 che il centro di Milano è essenzialmente, fondamentalmente anche questo, sia nella sua parte, diciamo, di centro economia e finanze, sia nella sua parte di turismo, perché Milano è diventata la prima città italiana per turismo e oggi ho capito una nuova accezione, cioè il turismo è contato per teste e per notti, dovrebbe essere contato per teste, perché oltretutto il centro di Milano assorbe anche una parte di turismo giornaliero che sfugge, data la presenza per esempio dei treni a alta velocità, c'è un tipo di affluenza nel centro storico di Milano, in particolare turistico, che non è anche censito dagli studi sul turismo, che censiscono solo le notti delle strutture recettive. Insomma, in questa definizione secondo me manca la vera definizione, o a parte quella dell'oasi ambientale, del giardino e della parte, diciamo, della piazza. Ho visto un emendamento che prende in considerazione solo le attività, ma questo è proprio, secondo me, quello che manca, è la definizione del centro storico e delle peculiari attività che secondo noi qui si svolgono. Questo è il senso del mio emendamento, che spero sia condiviso almeno dall'opposizione. Grazie mille.
Grazie consigliere Bonacorsa. Consigliere Iorek ha la parola.
Benissimo. Ecco, ok. Benissimamente, sì, al di fuori del fatto che sono abbastanza d'accordo con l'emendamento della collega Corsi, credo che nella sostanza, adesso poi non so se andremo, se ci sono altri emendamenti da presentare o quant'altro, però il problema è sempre lo stesso, nel senso che credo che la nostra visione di città sia, ahimè, purtroppo sotto certi punti di vista drasticamente diversa da quella che vedete voi. Quindi, benché possano essere due linee parallele che corrono, rischiano di non incontrarsi mai. Io continuo a stupirmi del fatto per il quale oggi nella Milano che tutti ci auspichiamo possa diventare sempre più una città a livello di zero impatto, a livello di città vivibile, a livello di città, tutte le cose che siamo detti, io non ho visto in questo documento una roba, una riga, che per esempio incomincia ad accennare a qualcosa che si chiama geotermia, energia rinnovabile, cioè niente. Cioè, neanche richiama, cioè oggi a Milano si fanno le ristrutturazioni esattamente come si facevano 50 anni fa, cioè non è cambiato nulla, tecnicamente non è cambiato nulla. Oggi se si fa una costruzione di un terracielo non abbiamo degli obblighi come per esempio hanno in Svizzera, non ci sono, perché si presenta una scia, si presenta la DIA, si presenta quello che volete, ma non ci sono degli obblighi, cosa che invece in una città, come diceva giustamente la collega del 2030, a me personalmente piacerebbe vedere, perché si sta andando verso quella direzione, non tanto per noi quanto per chi verrà dopo, e ovviamente perché non c'è... farlo funzionare, lo si fa per chi verrà dopo e tendenzialmente mi dispiace non vedere questa roba qua, quindi e se, in generale anche accennata, assessore, non è, sì, no, ma anche no, nel PGT qua dentro, cioè non esiste, è una regola che è largo circa.
Ma no, ci sono delle normative europee che vanno rispettate, ci sono
Sì, alle quali però mi dispiace, ma caso...
Se va fatto per legge, se non va fatto
sì.
È un problema legislativo, poi il PGT comunque...
Il problema è che, come giustamente dice lei, le regole ci sono, devono essere fatte, va benissimo, ma ci sono anche quelle che sono le deroghe, per una questione di paesaggistica, per una questione di ambiente, per una questione di tante mille questioni diverse. Però... ripeto, questa è una mia idea, poi ho fatto la premessa, ho detto che probabilmente ancora oggi, mi dispiace, abbiamo una visione di città che è completamente diversa, punto, solo questo.
Grazie consigliere Iorek, consigliere Testore, la parola, prego.
Sì, In realtà non ho capito molto il tuo intervento, Filippo, perché... No, nel senso che... Nel senso che io non posso condividere questo documento perché è vero. Abbiamo due visioni della città diverse. Sì, okay, però poi hai detto delle altre cose che secondo me non c'entrano. Devi limitarti a questo, secondo me, nell'analisi. Ma l'analisi... Basta vedere, scusate, l'emendamento che ha proposto la consigliera Bonaccorsi, che ha una visione diversa della città rispetto all'emendamento che è stato proposto in alternativa dalla maggioranza, che ha un'altra visione della città, e quindi sono incompatibili le due visioni. Quindi noi, io adesso dichiarerò appunto il voto favorevole all'emendamento e il voto contrario al documento, anche nonostante l'emendamento, perché comunque la radice di quello che c'è scritto sta, come dice bene il Presidente, poi alla fine nelle osservazioni, no? Non tanto nelle premesse, e quindi è da lì che nasce la nostra contrarietà. Grazie.
Grazie consigliere Testore. Se non c'è nessun altro intervento, metto in votazione l'emendamento Bonaccorsi. L'avete già dato? Insieme.
No, non l'abbiamo dato.
Prego. Prego. Consigliere Abdo, vuole intervenire? Si iscriva.
No, mi sembra corretto rispondere circa la votazione che proponiamo all'emendamento, perché sennò allora non so dove stiamo. Ecco. Allora, il parere è negativo. Spiego anche che in parere di giunta, quindi invitiamo il consiglio a votare negativamente, spieghiamo anche che abbiamo proposto un testo alternativo che legittimamente la consigliera Bonaccorsi non ha accolto. L'obiettivo del testo alternativo era raccogliere comunque la sollecitazione, che secondo me aveva degli elementi anche corretti, e che io devo dire la verità, consigliera Bonaccorsi, non ho inteso in commissione in maniera così opposta rispetto alla visione del PGT, cioè che il centro sia anche quello che dice lei, secondo me è verissimo, ma proprio per questo mi sembrava che il testo proposto dalla Presidente, poi che è stato agevolato anche dalla Vicepresidente, dalla Vicepresidente della Commissione, potesse avere un punto di No, mi sembrava avesse un ragionamento, un incontro, un accoglimento di quell'ottica lì. Se l'ottica è, perché adesso faccio una forzatura ma per rispondere, se l'ottica è quella roba lì, vuol dire che allora, non so, tutte le macchine devono passare dal centro, devo eliminare RAC o robe così, allora ovviamente non siamo d'accordo. Ma siccome io ho inteso invece il senso del suo emendamento come quello di allargare il ragionamento di questa piazza del centro anche al senso produttivo, al senso concreto del cuore di Milano, che peraltro, qui sì faccio un'osservazione in cui non condivido i vostri ragionamenti, secondo me nel testo intero e nel ragionamento ampio del PGT è compreso ed è trattato, perché poi il punto è semmai che noi, parlando di grande piazza, lo facciamo nel capitolo in cui si citano quei progetti dell'area semicircolare, diciamo, ne aggiungiamo uno riguardante anche il municipio 1, che non è, diamo un senso, che ne so, a Piazza del Duomo, alla Gota, ma utilizziamo il concetto della grande piazza. Ecco, però, no, ma è nostro. Però ecco, quindi io pensavo che potesse essere un punto d'incontro, se voi ritenete che non lo sia, noi ritiriamo questa proposta alternativa e diamo un parere negativo al vostro emendamento. Mi dispiace, grazie.
Prego, consigliere Bonaccorsi, brevemente.
Allora, l'emendamento che, cioè il testo che avete proposto è condivisibile, ne manca solo un pezzo, cioè qualora ci fosse la definizione di centro come cuore pulsante dell'economia e del, poi si può definire, del turismo, la declinazione delle attività che avete posto è condivisibile, anzi forse anche più ampia addirittura di quella che avevo proposto. Mi manca la definizione della, cioè,
perché non è il centro del documento del Consiglio di Municipio 1, cioè è il centro del PGT, è già scritto il PGT.
Sì, però
stiamo proponendo delle modifiche a dei pezzi di piano regolatore, mentre poi non voglio fare il dibattito, chiedo scusa, però cioè, hai ragione, ma è come se tu stessi emendando nel tuo ragionamento l'intero PGT,
no.
E ha senso quello che dici tu, siccome stai emendando un pezzo di documento che fa dei puntigli a quello che c'è scritto, secondo me è fuori focus rispetto al pezzo del testo nostro,
sì.
Perché il testo nostro
secondo me sto cercando di definire la definizione di piazza come centro della città. Era il focus era lì, non era sul PGT in generale, era sulla definizione di piazza del centro della città. Così come è descritta qua, secondo me è manchevole di una parte che connota, secondo me, il centro fortemente. Grazie
consigliere Bonaccorsi. Allora, in votazione l'emendamento Bonaccorsi. Votazione aperta. Per cortesia votate. Votazione aperta. Per cortesia votate. Votazione chiusa. Presenti 25, favorevoli 9, contrari 16, l'emendamento Bonaccorsi è respinto.
Tra di qua di là perché lì manca il voto del cosiddetto che ha combinato.
Per cortesia, un attimo in silenzio. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione le osservazioni proposte dall'aggiornamento del piano di governo del territorio. Votazione aperta. Votate per cortesia. Votazione chiusa. Presenti 25, favorevoli 16, contrari 9. Il provvedimento è approvato. Grazie, il consiglio è chiuso.